con Stefano Agresti. Ciao Stefano, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
E grazie per essere con noi. Grazie anche a Giovanni dalla provincia di Modena che ci ha chiamati al 334-773-0020. Ciao.
Buonasera sportiva, sono Giovanni, volevo Ciao. Fare un saluto a Stefano, un grosso abbraccio e complimenti Grazie. Sono d'obbligo. Niente, la mia domanda, visto che sono tifoso del Napoli, volevo sapere che percentuale c'ha Conte sulla panchina del Napoli l'anno prossimo, essendo che comunque sono anche tifoso della Ferrari, mi sto vedendo il Gran Premio della Cina e forza il Greco. Tutto qui. Un abbraccio Stefano e forza Radio Sportiva.
Ciao Giovanni, grazie.
Beh, percentuali molto basse sia per la Ferrari che per Conte, mi viene da dire. Cioè, Conte è un allenatore ovviamente che piace molto a De Laurentiis. A mio avviso non è un'ipotesi impossibile, però per il momento diciamo che ci sono stati in passato sì dei contatti, dei colloqui, lo sappiamo, ma De Laurentiis continua a guardarsi attorno, continua a parlare con molti allenatori, ha parlato, l'abbiamo raccontato in settimana, anche con Montella ad esempio, oltre che sappiamo come lui segua da tempo italiano, e Conte sarebbe il suo preferito. Bisogna vedere se riuscirà a convincere Conte. Non è un'operazione impossibile alla lunga, dipenderà anche dalle opportunità che avrà Conte davanti a sé. È difficile, ma al momento io direi che non si può ritenere impossibile.
A proposito di allenatore, di percentuali e di idee, buongiorno sportiva, Klopp al Milan non sarebbe un ottimo investimento, fa crescere i giovani e tutta la squadra.
Beh, innanzitutto bisogna vedere se Klopp sarebbe disposto a venire al Milan. Lui ha annunciato che resterà fermo e io credo che farà effettivamente così. Se ha preso questa decisione, se l'ha annunciata in modo chiaro, vuol dire che ha deciso di restare fermo almeno un anno, comunque almeno all'inizio della stagione. Sarebbe un ottimo investimento, anche se poi è vero che bisognerebbe convincere Klopp. Klopp è un allenatore che giustamente ha anche un ingaggio molto elevato, un ingaggio un po', diciamo, direi quasi fuori dalla portata dei nostri club, e poi dipende anche se lui potrebbe essere convinto dall'idea di affrontare un'avventura in Italia, quindi direi che è un'ipotesi praticamente impossibile al momento.
Sempre sul Milan, Stefano, argomento caldissimo, Fabio ci scrive: Pioli esonerato de facto, come guiderà il Milan nelle prossime giornate?
No, beh, credo che lo guiderà sicuramente con la serietà di sempre. Credo che poi la partita decisiva per lui, la partita più importante, sia sicuramente quella di lunedì per lui e per il Milan. Poi dovrà comunque disputare gli ultimi incontri anche per conservare il secondo posto, per finire in modo dignitoso la stagione. Sono sicuro che lo farà perché è professionista serio, e credo che non abbia assolutamente perso il controllo della squadra. Il Milan sta prendendo una strada differente, ha deciso di cambiare l'allenatore, ma questo non vuol dire che tutto quello che ha fatto finora Pioli debba essere cancellato, debba essere valutato in modo sbagliato. Credo anzi che poi alla lunga il Milan avrà un ricordo speciale di Pioli, perché è riuscito a riportare lo scudetto in rossonero.
Luigi da Reggio Calabria, ciao, buon pomeriggio.
Pronto?
Ciao, sei in diretta? Sì?
Sì, niente, io volevo dire al signor Agresti come mai non si è detto niente quel fallo di calcio di rigore di ieri su Ascarez, perché ho visto che nessuno, oggi anche Sky non ne parlava per niente.
Mina su Alcaraz, sì, ciao Luigi. Episodio chiacchieratissimo in Cagliari Juve di ieri.
Appunto, che non si è detto niente, non mi pare. Diciamo che se ne è parlato molto, se ne sta parlando molto in queste ore. È un episodio molto, molto al limite, nel senso che con il regolamento attuale un intervento del genere può anche essere punito da un calcio di rigore. Francamente, per l'idea che ho io del gioco del calcio, un intervento del genere non lo punirei mai con un rigore. Però oggi, se fosse stato concesso un rigore alla Juventus, non ci sarebbe stato sicuramente da sorprendersi. Credo che fosse un rigore che si poteva dare o non dare, l'arbitro ha deciso di non concederlo. Io francamente non mi sento assolutamente di condannarlo per questa decisione.
Allora, tornando al Milan, un amico ti chiede se Van Bommel al Milan può essere una buona scelta, che ne pensi?
Ma io penso che il Milan sia molto vicino a Lopetegui. Okay. Credo che è possibile, probabile che sia Lopetegui, come abbiamo raccontato anche oggi sul sito, sul giornale e poi sul sito della Gazzetta. Credo che sia molto probabile che sia Lopetegui il nuovo allenatore del Milan. Francamente Van Bommel a livello anche di esperienze sicuramente ha lasciato un buon ricordo al Milan, sicuramente Ibrahimovic può essere rimasto legato a lui. Al momento mi pare che il Milan stia andando su abbastanza con decisione. Forza, sì. Sul Lopetegui.
Ok, chiarissimo. Sentiamo Federico Ralucca. Ciao,
buona giornata. Io chiamavo in riferimento insomma al rendimento del girone di ritorno della Juventus, che sì, più o meno mi sembra di aver capito che viaggia sul punto a partita, quindi una media abbastanza imbarazzante per la storia della Juventus. Siccome ecco, un po' tutti parlano di Allegri, lo vedono un po' come il capo espiatorio, che poi per carità avrà le sue colpe senz'altro, ma a questo punto, di fronte a questo quadro drammatico, ma il valore dei giocatori, ecco, perché io mi chiedo questo, magari Allegri se ne va, ma tanti di questi resteranno, anche perché i soldi in società più di tanto non ci sono. Voglio dire, il valore dei giocatori qual è? Perché qui sembra una squadra allo sbando completamente.
Ciao Federico, grazie per averci chiamato. Stefano Agresti.
No, sono d'accordo, perché poi effettivamente si crede a volte di risolvere tutti i problemi di una squadra cambiando l'allenatore, e si ritiene che i tecnici siano i responsabili anche di tutti gli insuccessi di una squadra. Io penso francamente che la differenza alla fine la fanno molto i giocatori. Certo, un allenatore può incidere, può metterci del suo, abbiamo anche degli esempi concreti, ad esempio abbiamo visto come De Rossi è riuscito a cambiare la Roma, ma io penso che il problema principale della Juventus non sia l'allenatore. Io credo che il problema principale della Juventus sia quello della forza dell'organico. La Juventus ha un organico che a mio avviso non è all'altezza delle migliori squadre italiane. Non mi riferisco soltanto all'Inter, ma penso anche al Milan, penso anche al Napoli, alla stessa Roma. Se vedo alcuni calciatori della Juventus, soprattutto il reparto di centrocampo, a mio avviso non è competitivo con molte concorrenti. Credo che dovrà essere bravo Giuntoli a trovare i calciatori giusti per rafforzare la squadra, perché come ricordava giustamente l'ascoltatore, la disponibilità economica non è una disponibilità economica straordinaria, per cui dovrà lavorare bene, sbagliare poco e acquistare calciatori di valore a costo ridotto.
Allora, resto sui messaggi e sulle chiamate. 334-773-0020. Un amico, credo in riferimento alla gestione Milan, ma con una valutazione che si può ampliare anche per altre situazioni, Andrea da Varese ci scrive: un fondo economico vuol guadagnare, vincere è secondario, quindi pochi acquisti e molti introiti. In riferimento alla situazione rossonera, una sorta di pessimismo cosmico, ecco, sulle ambizioni di questo Milan sotto Redbird. Che ne pensi di questa valutazione, Stefano? Poi ci fermiamo.
Beh, no, penso che comunque il Milan ha vinto l'ultimo scudetto e ha giocato l'ultima semifinale di Champions ed era in mano a un fondo, per cui è vero che poi i fondi per loro definizione vogliono guadagnare denaro, ma guadagnano denaro se aumentano il valore del club. Il valore del club si aumenta con i risultati, si aumenta facendo crescere gli introiti, e gli introiti crescono grazie ai risultati positivi, perché poi arrivano i premi, arrivano gli sponsor, arriva e il club ovviamente acquista di valore, acquista di peso a tutti i livelli. Per cui credo che un fondo abbia sì l'interesse principale di guadagnare denaro, ma il denaro si guadagna anche attraverso i risultati.
Antonello da Sassari, ciao.
Ciao, buonasera. Ciao. Un saluto ad Agresti, sempre molto preparato. Allora, siccome sento questa storia del fantomatico fallo di Mina, che tra l'altro credo di aver capito che lui saltando, infatti il signor Agresti ha detto benissimo che lui non li fischierebbe mai, ma magari i regolamenti sono così adesso. Però lui ha saltato e poi ovviamente, essendo il doppio di Alcaraz, può anche succedere che il gomito sia andato a finire lì. Però nessuno parla della simulazione vergognosa di Chiesa, e che non è la prima volta che Chiesa simula questi falli, che sembra che l'abbiano sparato da fuori. E invece poi alla fine il risultato è che Hernandez, che tra l'altro si è preso una munizione e ha condizionato la sua partita, si è preso una punizione. Abbiamo preso il gol del 2-1 in una punizione che non esisteva, anche lì, perché il protocollo del VAR non doveva intervenire. E poi voglio ricordare che in Inter Cagliari il gol, il rigore è nato su Mina? Perché intanto ho visto che ieri hanno messo in dubbio anche il rigore, il primo rigore del Cagliari, no? Un fallo di mano uguale a quello di Mina a Milano. Nessuno dice che il calcio d'angolo non c'era, era inesistente. Quindi sentire i juventini che si lamentano dei torti arbitrali fa un po' insomma ridere.
Ok, ciao Antonello, è chiaro, no, il gioco delle parti dopo una partita tesa come quella che è stata Cagliari-Juventus, ancora con il refren nessuno ne parla, noi è da questa mattina, no, con la rassegna stampa che leggiamo messaggi arrabbiate, telefonate, dunque direi che il tema è bello caldo. Questa l'opinione sugli episodi arbitrali sponda rossoblu dell'anticipo di ieri, Stefano Agresti.
Beh sì, effettivamente il fallo da cui nasce il pareggio, il gol del 2-1 di Vlahovic è un fallo che sembra proprio non esserci, anzi direi che non c'è, è vero, sono errori che l'arbitro può commettere, che poi acquistano importanza, anche perché poi Vlahovic calcia bene la punizione, il portiere del Cagliari probabilmente o sicuramente posiziona male la barriera facilitando la conclusione di Vlahovic, e quindi in conseguenza di questo quel calcio di punizione diventa particolarmente importante. Però è vero, quel calcio di punizione non c'era, però ripeto, sono errori che in qualche modo devono anche essere accettati, perché l'arbitro è fallibile, può sbagliare, in questo caso ha sbagliato, non è un errore di quelli che magari, ecco, riguardano calci di rigore, poi vengono rivisti al VAR eccetera, e in quel caso magari uno si domanda come mai un arbitro commetta certi sbagli. Quello è uno sbaglio, secondo me, che è netto, è evidente, però ci può anche stare.
Allora, torno sulla questione panchina del Milan, no? Visto che Stefano avevi rilanciato con forza il nome di Lopetegui, che già sul giornale quest'oggi come Gazzetta dello Sport avevate fatto. Un amico, Luca Raccomo, scrive: con la scelta di Lopetegui non pensate sia e possa ripercorrere e calcare quella che la società aveva intenzione di fare prima di Pioli con Ratnik, un allenatore che non è conosciuto in Italia? Cosa può portare Lopetegui a questo Milan, ti chiede?
Ma cosa può portare, francamente non lo so. Certo non è un nome che scatena, credo, l'entusiasmo dei tifosi del Milan. Ragnik aveva un profilo un po' differente. Ragnik era anche un uomo che lavorava con la società per cercare di migliorare i giovani, lavorava molto con i giovani, li valorizzava, li individuava, li sceglieva. Lopetegui si è abituato a allenare con i giovani, ricordiamo che ha vinto un campionato europeo under 21 battendo in finale proprio la nostra nazionale alla guida della Spagna, una Spagna peraltro fortissima, così come era forte la nostra nazionale, e credo che al Milan piaccia comunque l'idea di un allenatore che giochi un bel calcio e che anche lui possa, secondo me, partendo da principi e basi differenti, ma possa anche lavorare con i giovani e valorizzarli. Ripeto, probabilmente se uno pensa alla storia del Milan, si aspetta, e alle ambizioni dei tifosi del Milan che dipendono anche dalla storia del club rossonero, probabilmente uno si aspetta un nome un po' più affermato rispetto a quello di Lopetegui, però poi sarà il campo a giudicare.
Restiamo a Sassari con Lorenzo, ciao.
Buonasera, io vorrei fare due osservazioni al vostro opinionista. Primo, che forse ha guardato un'altra partita ieri, perché ieri la moviola di Sky ha dimostrato ampiamente che il tocco su Chiesa c'era, e c'era anche abbastanza nettamente, e infatti Nandez è stato ammonito, guarda caso. Secondo, come ha spiegato bene Quagliarella, la gomitata di Mina non è casuale, è volontaria. È volontaria. Poi che il VAR a Torino non intervenga da un po' di mesi è un dato di fatto, o meglio a Torino, nelle partite della Juventus, basta vedere il fallo di mano di Bani, basta vedere l'entrata di Berardi, basta vedere l'entrata di Malinowski, e invece l'espulsione di Milik. Oramai questo è acquisito. Quello che non si capisce è come mai continua a esserci odio verso una squadra che non può più neanche competere con le altre.
Ok, ciao Lorenzo, siamo rimasti a Sassari ma sull'altra sponda, insomma, di Cagliari Juve, mi è sembrato, rispetto all'Antonello di prima, ecco.
Sì, magari sono vicini di casa, scopriamoci. No, io rimango della mia idea. Io credo che la punizione da cui nasce il gol di Vlahovic non ci fosse, e sicuramente non c'è da parte di nessuno odio nei confronti della Juventus. Che la Juventus non sia una squadra amata dai tifosi delle altre squadre, questo è innegabile, e se lo negassimo racconteremmo una verità che non esiste. però francamente no, da parte nostra sicuramente no, c'è un'analisi degli episodi molto serena e ognuno esprime la propria opinione, io rispetto quella dell'ascoltatore, credo che lui abbia visto la partita così come l'ho vista anch'io, su questo lo vorrei rassicurare.
Allora, provando a cambiare anche tema d'approfondimento, Max ti chiede se secondo te, Stefano, può essere l'anno giusto del PSG per la Champions.
Beh, potrebbe anche essere, perché quest'anno che è partito con meno ambizioni, con un fenomeno Mbappé, ma senza gli altri fenomeni che avevano creato, che avevano costruito una squadra che doveva essere quella dei sogni e invece poi non lo è stata, può darsi anche che sia l'anno buono, una squadra meno spettacolare, forse anche meno forte, ma più concreta rispetto alle scorse stagioni. Ha sofferto molto per arrivare in semifinale, perché ha sofferto anche nel girone eliminatorio, ha fatto fuori il Milan, ma l'ha fatto fuori soffrendo, anche grazie magari a un calcio di rigore che con la partita contro il Newcastle direi che non c'era, però insomma è arrivato fino a lì, è una squadra forte, competitiva, ha alcuni grandi campioni e quindi può anche vincere la Champions. Quando uno arriva a quel livello in semifinale può sicuramente vincere. Penso che la semifinale con il Bayern sarà sicuramente una semifinale equilibrata.
Guglielmo da Fuerteventura ci scrive al 366-084-122 e confida un po' come ha fatto Elkan, no? In quella lettera agli azionisti, soprattutto su Giuntoli. Non ha ancora potuto fare, tra virgolette, il suo mercato. Lasciamolo lavorare prima di parlare di squadra. Allo spando. Effettivamente sarà così. La prossima estate sarà effettivamente la prima della Juventus di Giuntoli, anche a livello magari di qualità, di quantità dei movimenti tra entrata e uscita. Stefano?
Beh sì, però dipende sempre da quanta disponibilità economica hai, perché se non hai grande disponibilità economica anche muoversi sul mercato è difficile, è per questo che la Juventus alla fine credo che cederà alcuni magari calciatori che hanno mercato suoi, anche alcuni giovani, per cercare di avere le risorse necessarie per poi intervenire sul mercato in base a quelle che sono le idee di Giuntoli e dell'allenatore, chiunque questo sia. Però sì, il prossimo sarà il primo mercato vero di Giuntoli, vediamo però quante risorse avrà anche per portarlo avanti.
334-773-0020, Donato da Viareggio, ciao.
Ciao, buonasera. Volevo solo dire una cosa, che questa storia di Allegri, insomma, è un po' un dramma che si porta avanti da diverso tempo, però sembra una cosa abbastanza banale, cioè contestare Allegri è un grande allenatore, poi che piaccia o non piaccia come allena, questo è un altro discorso, però è anche vero che secondo me ormai il suo tempo l'ha fatto e non c'è niente da dire, ci ha provato, ha fatto il suo ciclo, è ritornato, però senza fare drammi che è un brocco, che è scarso, che è un fenomeno, sì. Ha fatto il suo tempo secondo me, la squadra ha bisogno di qualcosa di nuovo e senza drammi spero che a fine anno insomma riusciremo a trovare qualcosa di nuovo, però senza, mi dà fastidio quando sento attaccare la persona, l'allenatore, non si può discutere uno che ha vinto tutte quelle cose, poi se le ha vinte in una maniera che a uno non piace, va bene, però le ha vinte, quindi insomma anche Mourinho quando ha fatto il triplete e tu faceva il terzino, quindi non è che insomma ognuno può dire la sua, però quando uno vince non gli si può dire che è un brocco, va bene?
Ciao Donato. Stefano.
No, beh, assolutamente, ha ragione il nostro ascoltatore, perché ci mancherebbe altro, nessuno ha mai pensato di dire che Allegri è un brocco, anzi è l'allenatore che ha vinto più scudetti nella storia del calcio italiano dopo Giovanni Trapattoni, e credo che questo la dica lunga invece sulle sue qualità di allenatore, anche perché vincere con la squadra più forte non è comunque scontato, ci sono tante squadre che non riescono a vincere anche quando sono le migliori, e quindi un allenatore che riesce a gestire campioni e a portarli alla vittoria, a portarli anche a due finale di Champions, è sicuramente un grande allenatore. Nelle ultime tre stagioni non ha fatto bene, io credo che abbia pagato anche la scarsa consistenza dell'organico, soprattutto in questa stagione credo che Allegri non abbia dato effettivamente un gioco alla Juventus, ma credo anche che non sarebbe stato facile per nessuno dare un gioco a una squadra che dal punto di vista delle individualità è di livello abbastanza modesto, e parlo riferendomi alla blasone, alla storia, alle ambizioni della Juve, non a livello assoluto ovviamente.
Intanto Stefano, un aggiornamento dalla Serie B: il Venezia, la ribaltata, Allecchio e Lagunari sono avanti 2-1, hanno ribaltato la rete di Busio nel primo tempo con il pareggio di Poyampolo al 58esimo, il sorpasso di Busio due minuti dopo, dunque Lecco 1 Venezia 2, siamo al 62esimo, ancora 0-0 le altre tre sfide: Catanzaro Cremonese, Spezia Samp e su Tirol Cittadella. Stefano, abbiamo parlato tanto della panchina del Milan, con il tuo voto, la tua fiche quest'oggi, sabato 20 aprile, che va sulla casella di Julen Lopetegui. Tanti amici come Roberto, dalla provincia di Pavia ad esempio, ci facevano e ci rilanciavano il nome di De Zerbi per la panchina del Milan. A questo punto ti chiedo cosa vedi nel futuro del tecnico italiano del Brighton, visto che anche nella nostra rassegna stampa estera al mattino lo vediamo spesso tra Inghilterra, Germania e Spagna, dunque a testimonianza che anche le società all'estero guardano il suo lavoro.
Ma sicuramente lui ha deciso di lasciare il Brighton perché ha ritenuto chiuso il suo ciclo lì, e è un allenatore che ha un mercato importante a livello internazionale, ce lo poteva avere in Italia, in questo momento mi sembra che ce l'abbia un po' meno nel nostro campionato, però ce l'ha ad altissimo livello anche all'estero, si è parlato di lui per il Barcellona, si è parlato di lui per il Bayern Monaco. Ora è chiaro che il futuro di tanti grandi club è ancora in via di definizione. Prima abbiamo parlato delle semifinali di Champions e ci sono comunque tante squadre coinvolte che potrebbero anche loro essere a loro volta coinvolte in un cambio di allenatore. E poi appunto c'è il Barcellona, Xavi ha annunciato l'addio, ci sono tutta una serie di panchine che devono ancora essere assegnate, e De Zerbi credo che possa rientrare in questa corsa, altrimenti credo che dovrà soltanto aspettare qualche mese e poi sicuramente avrà una grande opportunità.
Allora, prima di salutarci, Jacopo ti chiede: potete darmi un'idea della situazione mercato futuro dell'Inter tra uscite importanti e ad oggi gli arrivi certi? Tra l'altro, a poche ore, no, da quelle notizie confermate anche da Gazzetta.it, Stefano, su un rifinanziamento del debito da parte della famiglia Zhang con il fondo americano PIMCO, che potrebbe subentrare ad Oaktree, questo permetterebbe a Zhang di restare alla guida della società.
Beh sì, direi che è una cosa certa, è stato trovato un accordo per il rifinanziamento, il finanziamento di Oaktree sarà rifinanziato da PIMCO per 400 milioni di euro, questo avverrà ufficialmente nelle prossime settimane perché il prestito di Oaktree scade il 20 maggio e quindi Zhang rimane alla guida del club e rimane, diciamo che ha la possibilità di rimanere, poi dipende anche dalle offerte, da quello che deciderà di fare per i prossimi 3 anni, perché il prestito di PIMCO dovrebbe avere anche questo una scadenza triennale, così come lo aveva quello di Oaktree. E il mercato è un mercato che, per quanto riguarda alcuni uomini, è già definito, perché l'Inter ha già preso Taremi, ha già preso Zielinski, l'Inter si è già mossa su calciatori svincolati e ora sta cercando anche di chiudere l'operazione Gudmundsson, che permetterebbe all'Inter appunto di rafforzarsi anche in attacco con un calciatore che avrebbe caratteristiche che quelli attuali in organico all'Inter invece non hanno, per cui credo che l'Inter abbia le idee molto chiare e abbia ampliato il proprio organico con inserimenti di alto livello per puntare con una squadra ancora più completa al prossimo campionato, ma anche alla Champions League e alla Coppa del Mondo per club. E anche in questa ottica l'Inter ha ampliato l'organico, perché l'anno prossimo la stagione dell'Inter e della Juventus sarà particolarmente lunga, visto che si concluderà nell'estate del 2025 con il campionato del mondo per club.
Stefano Agresti, Gazzetta dello Sport, grazie, buon lavoro, buon sabato.
Grazie a te, buon sabato a tutti.